see Packers, we watch them play. When they score a touchdown, we shout to Ray.
Outside is Edgar Bennett. Here's Brett looking to the end zone. Brett dancing around. Brett to the end zone. Touchdown, Andre Rison. Got knocked down as he caught the ball, but he held on, and the Packers have gone out in front by two touchdowns. Another great play.
Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, la numero 49, perché ne abbiamo già fatte 48, controllato. Io sono Salvatore Ioppolo, con me, come sempre, Matteo Rubinato. Ciao, Matt.
Ciao Sale, quella è per la quindicesima volta, rifacciamo l'introduzione, presentiamo gli ospiti e facciamo la puntata, ce la mandi buona.
Con la tecnologia ultimamente abbiamo un brutto rapporto.
No, abbiamo.
Vabbè, tu sei quello che magari ha dei problemi a connettere, io sono quello che non registra le cose, quindi insomma, non so quale sia. Comunque, noi oggi abbiamo una puntata un po' diversa, perché tanto siamo in off-season, non c'è quasi un cazzo di cui parlare, se non per esempio del Charity Softball Game di Jordy Nelson, per cui abbiamo pensato di portare sui PFN due ospiti della Madonna.
Graditissimi, esatto. Diversi uno dall'altro, ok?
Uniti dal fatto di essere entrambi di Bologna, però.
Assolutamente sì.
Li scoprirete anche voi strada facendo, per cui non vi togliamo nulla. Le interviste le abbiamo già registrate, per cui, insomma, adesso mandiamo le due interviste. Comunque, gli ospiti sono Piero Lonardo e Davide Errani. Ci sentiamo dopo.
Ciao ragazzi, noi siamo qua, abbiamo un grande, grandissimo ospite che è Piero Lonardo. Piero, ciao.
Troppo buoni, ciao.
È stato un parto, Sal, però ce la facciamo, dai, non perdo tempo prima a dire le solite puttanate e così via.
Prima, off the record, ho detto un parto anale, perché bisogna specificare. Comunque, Piero, allora, presentati.
Anni 51, tifoso un sacco di tempo, testimone dell'era Favre, testimone anche adesso dell'era Rodgers, contento, contento, presente la bellezza di 7 volte sugli spazi del Lambeau Field.
Ecco. 7 volte?
E non c'è crisi al settimo
cosa
anno.
Parliamo con questa, cosa parliamo con questo uomo qui?
No, siete cioè più preparati voi, sicuramente. Io vado solo a raccattare gadget, magliette, no, non vedo le partite.
Infatti mi ero preparato la piccola presentazione che era veterano dei meeting, visto che sei stato sia alla Thanksgiving Night di Bologna che all'ultimo meeting di Parma, e soprattutto veterano del Lambeau Field. Quindi 7 volte, la prima quando è stata?
Prima è stata
nel 2001. Più,
no, no, è stata nel 2001 in un Monday Night, abbiamo vinto facile con Miami.
2001, cocane.
Cioè, no, ma se potevo anche prima, l'assicuro.
Ma perché Green Bay?
Perché Green Bay? Perché altri, impossibile altri, assolutamente.
Ma tu segui da quando? Dagli mitici
dagli anni 80? 80. Dagli anni 80, quando ebbi la fortuna, avevamo tutti quanti la fortuna, noi della nostra, della mia generazione, di avere Canale 5 che incominciava a dare ora pranzo della domenica, della domenica dopo, del sabato dopo, anzi, a dire vero, era praticamente le partite che venivano giocate la settimana prima, una partita che venivano giocate la settimana prima, era una gran cosa, per l'epoca eravamo impazziti, prima l'NBA, poi l'NFL, finalmente il mondo. Chi non ha vissuto gli anni 70 da cinno, da ragazzino, non può rendersi conto di che cosa voleva dire quella cosa per noi. Infatti eravamo tutti quanti infogliatissimi. Chi aveva il fisico, io all'epoca è incredibile a dirsi, ma ero magro come un chiodo. Chi aveva il fisico, si era veramente ero secco come un'acciuga, sfiga vuole, e tutti quanti dovevano trovare un modo di giocare a football, anche perché comunque era una valvola di sfogo anche per tutti coloro che non erano magari abbastanza dotati tecnicamente per giocare al classico pallone, diciamolo, come già da bolognese, e nel giocare a basket. Io vengo da Bologna, Basket City per eccellenza, poi all'epoca fantastico, chi è che non teneva per la Virtus o per la Fortitudo, e insomma funzionava così. E però c'era l'NFL, finalmente, l'NFL e l'USFL, io mi ricordo incredibilmente l'USFL, io, quando ad un certo punto finalmente, grazie all'era informatica, si è riusciti ad andare a vedere, a capire qualcosa di più, di cosa ci siamo persi, quello è stato fantastico. E devo dire grazie a Telepiù, perché io feci l'abbonamento a Telepiù all'epoca con il decoder del cavone, lo feci per vedere lo sport americano, ovviamente. E lì era l'era buona, era la
perdonami, anni 80, però anni 80
siamo già nei 90,
erano, sì, ma anni 80 quando hai cominciato Green
non
Bay,
lo dava mai, non lo dava mai. Non credo di aver mai visto una partita dei Packers negli anni
infatti,
80.
Infatti, quelli della tua generazione, forse ci sono tantissimi tifosi Dallas piuttosto che San Francisco o Miami Dolphin, potrei dire.
Assolutamente.
Ma quindi perché Green Bay?
Poi, infatti, quello fu il motivo scatenante, perché da diventare all'inizio si era tutti i tifosi dello sport, non si poteva essere tifosi della squadra, era riduttivo, vedevi una partita a settimana, quindi assolutamente vedevi come vedere lo sport dal buco della serratura. Cosa facevi? A questo punto diventavi tifoso dello sport, apprezzavi lo sport ed era il modo giusto, perché in questo modo apprezzavi, non diventavi tanto tifoso sfegatato come appunto il tifoso del pallone, il tifoso del basket anche da noi in Italia. Diventavi fan, diventavi qualcosa che era fan dello sport e che era esattamente l'approccio americano al tema. Era preciso, assolutamente. Infatti, guarda caso, questo è l'approccio. Tutti coloro che seguono, e questo non lo sapete meglio di me, tutti coloro che seguono sport americani difficilmente si ritrovano nell'iconografia del tifoso di squadra di calcio italiana. Poi attenzione, cioè, vedere la squadra è una cosa, è ovvio, parlarne è un'altra, mente fredda, però ragazzi, è un altro modo di seguire. Non sei distaccato, non sei lì come ti giri i pollici, per amor del cielo, però segui tutto lo sport. Se ti capita di vedere una bella partita di football, anche se non c'è Green Bay, la guardi molto volentieri.
Assolutamente.
Ed è cominciato così. Poi alla fin fine, infatti, anni 80, ripeto, Green Bay penso non l'abbia mai data. Canale 5, alla fine ci siamo trovati a vedere Tele Più. Dio, Tele Più. C'era Favre, c'era tutto, c'era Dorsey Levin, c'era Reggie White. E come facevi? Come facevi? Poi vedere i due Super Bowl, tutti e due, anche quello perso, per amor del cielo, cioè, bello, bello, bello. A riguardo, perché poi la cosa divertente, scusate la maglietta,
Voi non la vedete, però lui c'è la maglietta di Donald Driver, Donald Driver, vabbè, cioè.
A riguardo, infatti, in uno dei miei viaggi verso il Lambeau Field, io ripeto, sono purtroppo, io sono un solfannaio, come dice Bologna, nel senso che io raccolgo tante cose. In uno dei miei viaggi al Lambeau Field ebbi la fortuna di avere questa. Cos'è?
Ecco, per coloro che non ci vedranno in questo momento, non lo so neanch'io cosa sia questa cosa qui, però mi sembra, cioè, anche quella vedo molto piccola. Non so se Sal mi può aiutare.
Sembra una videocassetta,
No,
può
no,
essere, no?
no, no. Allora, no, per raccontare a chi non c'è stato, soprattutto a chi non ha avuto purtroppo questa fortuna, perché ragazzi, non è che io posso permettere, non mi rendo conto di essere fortunato ad essere nato in un'epoca in cui è possibile avere due soldi, uno stipendio decente per poter fare questa cosa almeno una volta l'anno, più o meno una volta l'anno. Ma per chi non c'è stato, quando si va alla Lambeau Field, tante volte, specie se poi è un Monday night, o un caso importante, una partita importante, una commemorazione, c'è sempre un regalo. Ti danno sempre qualcosa all'entrata, che sia una ghirlanda di fiori, che
Hai
sia un
ragione, hai
towel.
ragione, hai ragione. Qualcosa è vero, hai ragione, hai
Io
ragione.
questo.
No,
Mamma mia.
io ce l'ho dei Dodger, io ce l'ho qualcosa dei Dodger, dei Green Bay non ce l'ho perché alla prima volta hanno dato una specie di
Ah, a
bandierina.
proposito, per chi non sta vedendo, è una action figure di Brett Favre col casco in alto quando ha festeggiato la vittoria nel Super Bowl, giusto?
Esatto,
Esatto.
Ma
infatti.
invece, no, no, grandissimo, cioè, stiamo sbavando. Io Sal non lo vedo, ma so che sta sbavando.
La partita. Allora, era la partita del rematch dopo 10 anni, 2006, contro appunto i Patriots.
Andata malino, se vado a rimuovere quel
Una battuta,
rematch.
una randellata ignobile. Ci fu Maroney che ha corso e ci fece nero proprio completamente, una cosa triste. Comunque, però sono tornato a casa con questa, che ovviamente, ne ho due ovviamente, perché c'è anche mia moglie, e lì ci sono sempre questo tipo di gadget, delle situazioni che in effetti, quando mai ti non stai delicato.
E ti danno.
Dai,
Ma
ma come
perdonami,
si
è come
fa?
sopporta tua moglie questa passione?
Allora, mia moglie, andiamo a vedere la partita dei Dolphins, perché mia moglie è sempre stata, insomma, anche lei ha seguicchiato ogni tanto, adesso proprio basket, all'epoca perché è tifosa, la
Vabbè, è più
Virtus,
facile, dai, è più facile.
sì,
È più
più
facile seguirci, ma le mie.
comprensibile anche,
Esatto.
sì, per amor del cielo. E perché era tifosa dei Dolphins, o perlomeno simpatizzante dei Dolphins, infatti, sì. E andavamo a vedere, infatti, all'epoca c'era povero Jay Philly, povero, povero bestia, cioè, schiantati, fu un Monday night distruttivo. E a parte il freddo bestia, che era comunque a novembre, anche per l'epoca, sì, e la cosa divertente fu appunto questa, il fatto che ci trovammo, allora, non potevano rimanere affascinati una roba del genere, ma come fai?
Cioè, no, beh, adesso, Piero, ci sei stato 7 volte per dirti, quindi tu sai benissimo di cosa
anche
parliamo.
Giorno, anche
ecco, esatto, cioè, per chi non c'è stato a Green Bay, forse non c'ha l'idea, cioè, è molto surreale, io ci sono stato 2 volte, la prima, adesso ci stavo pensando oggi, la prima volta che ci stai, insomma, è una strada surreale, perché non ti rendi conto di dove sei. La seconda volta se te la godi di più, però c'è, cioè, veramente è una città che vive e traspira solamente di quello, cioè non c'è altro, non c'è altro.
Io ho girato, ho fatto il tour, ho fatto un po' il tour di Wisconsin, ho girato un po' tutto praticamente sopra sotto, non solo Milwaukee, ecco, l'ho girato un po' tutto. La parte nord è bellissima per certi versi, c'è, cioè, una natura fantastica, cioè, è apprezzabile, però la devi vivere come la vivono loro, cioè vuol dire che devi noleggiare il cabin. Magari c'è anche il motoscafino o comunque una barchetta, c'è, cioè, il pontile, vai a prendere il sole, poi vai a prendere la pesca, cioè, è un tipo, sicuramente un tipo di ferie che non è proprio da italiano medio, non siamo abituati, diciamo la verità, l'italiano medio una cosa del genere si spara nelle palle, cioè, siamo d'accordo su questo, però non è piaciuto, non so come spiegarlo. Quindi, insomma, vabbè, nel senso che quella è stata la prima di altre, la bellezza di altre 6 volte e più una in trasferta.
Dove?
A Miami.
Vabbè, giustamente. Cioè, un postaccio. Un po' di caldo.
Un postaccio.
Sì, ci sarà scritto. Assolutamente sarà scritto. È sempre bellissimo, sono cose che si ricorda sempre con piacere, proprio perché...
Correggetemi se sbaglio, ma l'ultima volta eravate entrambi, sia te Piero che Matteo, a Lambo a vedere i Seahawks.
E non ci siamo visti, e non ci siamo riusciti a beccare, anche perché io l'ho scoperto, sinceramente l'ho scoperto proprio all'ultimo che c'eri, e forse me l'ha detto Giancarlo al momento, e sì, però tu eri di corsa, mi pare, forse.
Ah, io, guarda, ero di corsissima, cioè è stata una cosa, quella partita, allora vi spiego. Io faccio foto e scrivo di macchine tra le varie cose e venivo su da Austin, sostanzialmente venivo su da Austin dove ho visto una gara,
cioè, praticamente Bologna è praticamente Tokyo, infatti.
Allora sì no, ma una roba, praticamente abbiamo preso l'aereo alle 4 di mattina, eravamo in aeroporto a Austin e ovviamente con tutti i cambi era impossibile, non potevo fallire, succedeva qualcosa, un dramma, un'ora ero finito. Invece no, sono riuscito anche a riposarmi un paio d'ore a letto e ovviamente ad orario giusto ero già sugli spalti.
Era un Sunday night, quindi sei arrivato praticamente giusto prima della... Esatto. No, infatti ricordo questo particolare che me l'ha detto forse Giancarlo, però non mi ricordo, tu sei arrivato proprio all'ultimo e quindi non ci siamo potuti beccare, peccato, sì, è stata una bellissima partita, però grandissima
assolutamente atmosfera. Piantati, mi dispiace per loro, però mi dispiace molto, molto.
Vedo le lacrime che scendono in questo momento.
Ragazzi, l'ho visto, io ho un buon record a Lambeau Field, quindi un 5-2, quindi mi sono
per chiedere proprio questo, il record a Lambeau.
Porto bene, 5-2.
Ho visto, sono 2-0, però complessivamente sono 3-0. Complessivamente sono 3-0.
Poi sarebbero 6-2, infatti si mettono anche Miami. Però dico, la cosa, una delle cose, forse la partita più bella che ho visto è stata quella con New Orleans subito dopo il titolo.
Oh, Catarini? È il game open, eri lì? No, questo non lo so.
Potevo perdere.
Adesso metto giù la chiamata. Perché no, ufficialmente lo odio.
Non potevo perderla.
Mamma, ritorno di Cobb. C'è Hawk che ha salvato l'ultimo gioco della partita. Cioè, stato, fatto
bello,
una...
bello. La goal line stand.
Esatto, la goal line stand. Esatto.
Vero, un partitone bellissimo. Parte poi tutta. Anche, ecco, l'atmosfera del season opener. Ovviamente, dopo aver vinto il Super Bowl, ve la lascio solo immaginare, una roba, c'era tutta, tutti quanti i locali fuori, i chioschi, quello che era, tutto quanto, un tailgate infinito davanti allo Lambo, una cosa veramente da vedere, quello è un bel ricordo, veramente.
Spettacolo.
Poi partitone, cioè, anche avessimo perso, non avremmo demeritato, però partitone, ancora una volta, no. Quindi. E lì ho cominciato ad affezionarmi molto Rodgers. Io non ho mai amato moltissimo Rodgers, ve lo dico sinceramente. Non so mai se
dobbiamo approfondirla.
non sono mai stato, ma perché?
Non dare
perché
questi assist sua... Sal.
Cioè, ma perché? Per colpa sua, ma se n'è andato lui. Cioè, diciamo, allora io lo avrei
visto. Perché non gli si vede a quattro dita, la mano, sta mostrando. Non so, quattro.
Un modo un po' diverso di vederla, perché nel senso. Finora le persone che conosco, con cui ho parlato, che ho letto, eccetera, dicevano il contrario, ossia quell'infame che se n'è andato, è andato ai Vikings, maledetto, eccetera, eccetera, e quindi forza Rodgers. Tu invece sei della vecchia scuola. Bello.
Assolutamente, assolutamente, ma ripeto, ma poi anche perché, ripeto, cioè, se è il catalizzatore del tuo tifo, della tua passione, il tuo tifo di una cosa difficile da dire, però, ripeto, nasci sportivamente con questa visione. E vedi che è costretto a andarsene perché? Per quale motivo? Perché la dirigenza si rende conto di avere un quarterback forte? Non lo sai. Cioè, quante volte è stato spacciato un quarterback forte nell'NFL e non si è rivelato tale? Quindi sai, in quel momento, per quanto sia, non immagini che ci sia veramente una dinastia dietro le spalle che non solo sta continuando, sta rinascendo come se niente fosse. Una cosa, un evento incredibile per l'NFL. A mia memoria, e purtroppo ovviamente arrivo fino a un certo punto, San Francisco, Dallas,
sì.
Poi, basta.
Scusami, faccio dal Vangelo secondo Piero, cioè prendiamolo e mettiamo come sigla iniziale questa cosa qui, quindi esatto. Facciamolo ascoltare. Continua Piero, perdonami.
E quindi sai, a quel punto lì per me, Rodgers, ma di buono, ma sarà anche buono. Poi però pian pianino, non voglio dire che l'ho amato dopo il Super Bowl, però non dicevo, sarei un ipocrita, però sicuramente e l'ho apprezzato, mi sono reso conto quanto cazzo era forte e mi sono reso conto soprattutto di una cosa che ci metteva l'anima, era un paraculo incredibile, lo vedevi anche a bordo campo che faceva l'asino, i fotobombing, dopo li abbiamo, grazie ai social, li abbiamo conosciuti bene, però... lo vedevi, il fatto di poter, ovviamente sempre dietro Parkin Parkes, per ovvi motivi, questo sempre e comunque, tutte le volte, e ti rendi conto veramente che era una roba, ma un fenomeno, ma non solo nel gioco, sicuro di sé, cazzo, questo è il vero leader, madonna, più leader ancora di Favre, non ne sbaglia una, ma dove cazzo l'hanno trovato, pazzesco, e lì non potevi apprezzare. Cioè, impossibile, quindi ho anche delle maglie numero 12, l'ammetto.
quante maglie hai? Quante jersey hai?
Ufficiali 6 o 7 più o meno.
Giocatori, 52. Quindi io il 12, 52, il 4,
Wilson,
21,
Wilson, 4 e qualche, un paio di 12.
Un paio di 12, democratico.
Assolutamente. Ne ho una bellissima, poi però, una assolutamente bellissima, non originale, che è la 65, a parte che è l'anno di nascita, però è Sam Cangado. Non so se voi lo ricordate.
Sam
Cangado,
no, 30, no, 60, era 65, era Sam
Cangado. Credo 65, veramente. se non mi viene un... Guarda,
Sam Cangado è una chicca non indifferente.
Spero di aver detto la cazzata del secolo, perché la mia memoria...
No, sai cosa? Perché più che altro come running back del numero 65 la vedo dura, però
ricordarsi Sam specificato Cangado... che non è originale, per cui
però magari... È vero. Assolutamente originale, una roba a $20, però pensavo potesse essere un buon sostituto per Amon Green.
A quel momento lì... Ma sai che mi pare sia dottore lui in questo momento?
Ma lo mandarono ai Texans, mi sembra subito.
Può darsi.
E è sparito. Sparito.
Sì, no, era il periodo in cui non si trovava un running back neanche a pagarlo nei Packers. Dopo
c'era Sam Cogade, io ricordo Vernon Morrissey.
Vero.
Noah Aaron, mi ricordo.
Vero.
Carnedy. Poi forse è arrivato Ryan Grant.
Comunque, insomma, fin fine è chiaro che ricostruire... Era il momento in cui incominciava, erano le annate di Favre in cui si era il buono e il cattivo di Favre, quindi ammetto che comincio a fare un po' di confusione a volte, quindi per vedere della vecchiaia ogni tanto avanti, però mi ricordo distintamente purtroppo tutta una serie di situazioni che magari aveva avuto una fantastica regular season e poi succedeva il patatrac, Philadelphia, cose del genere.
Facendo anche le foto di mestiere, avrai anche delle foto della Madonna?
Beh, Allora, vi spiego. Allora, normalmente la politica per andare a Lambo ovviamente non puoi avere il cannone per ovvi motivi, devi avere una macchina che comunque possa fare il giusto, perché non pensano che tu possa dagli spalti fare delle foto professionali. La tecnologia, dopo essere andato con le prime digitali, che ovviamente si imboscavano, non si sa mai, le foto piccole, sinceramente lì non le ho mai fatte. Poi, non sono, paradossalmente, io sono di quelli che è nato anche lì, si vive a 50 anni, vabbè, in realtà questa è 40, però una cosa abbastanza curiosa, io non sono fotografo di professione ovviamente, faccio anche queste cose, ma ovviamente per modo di dire, nel senso ovviamente perché cominciare a 40 anni a fare fotografo di professione è veramente dura e anche volendo sarebbe durissima, e però per tutta una serie di case mi trovo appunto a fare foto e scrivere di macchine, una cosa abbastanza curiosa. Però anche, non posso dire a livello professionale, perché se fossi professionista, scusate, prenderei un sacco di soldi, non li prendo come tanti nel mio ambiente, in questo ambiente. Professionale sì, però, ma quell'altra cosa. Comunque, torniamo a bomba, ho delle belle foto, sì. Il risultato è ho delle belle foto, sì. Perché
Ma e
grazie alla
poi
tecnologia ho un 800 compresso in un robino così, la luce c'è e bisogna solo trovare il posto giusto.
tornò più al presente, all'attualità. Come hai scoperto il gruppo? Come sei entrato a far parte del gruppo di Green Bay Packers? Fanno tutte lì.
Caso, 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 perché poi alla fin fine, tante, allora, Facebook è dispersivissimo, è una roba incredibile. Nel senso che i primi tempi tutti volevano conoscersi, tutti volevano conoscersi, allora tutti quanti facevano in modo di dare amicizie, ricevere amicizie, trovarsi, creare gruppi, creare situazioni, pagine. E questo l'ho notato tantissimo anche nell'altra, perché io faccio, sarei anche un musicista volendo, però vabbè, lasciate stare, purtroppo per vivere bisogna fare bene altro. E il motivo per il quale appunto è stato, mi rendo conto, non è stato sempre, ho creato un po' di problemi per farmi trovare, diciamo, in questi giorni, però insomma, li ha risolto.
No, beh, no, sono altri problemi, però non li tergiversiamo, questi problemi.
E niente, praticamente allora, in quel periodo tutti quanti davano amicizie, per le amicizie, ma siamo qua più bellissima del mondo, ah dai, bello, c'è tutte queste persone, guarda quanti interessi che condividiamo. Bene, questa era la prima fase. Dopo, Zuckerberg ha fatto in modo che guai se chiedevi l'amicizia a qualcuno che non conoscevi. Quindi, insomma, paradossalmente, diventava più difficile trovare le persone che avevano i tuoi stessi interessi. Poi, per caso, come sempre, anche perché adesso le persone su Facebook, secondo me, si conoscono o per interposta persona e quindi tramite appunto gruppi, pagine, interessi, ma ben focalizzati, oppure almeno io faccio una gran fatica a espormi all'esterno, anche perché tante volte mi sono bloccato un paio di volte perché ho chiesto amicizia, però abbastanza curioso, comunque a posto. Non so, ripeto, gente che aveva appunto avevano i miei stessi interessi, che fossero tutti leciti assolutamente, rigorosamente, però non lo so. Vabbè, c'è la gente che gira con delle foto con un cazzo, però vabbè, va bene lo stesso, parlo giù. E praticamente ho trovato un posto. Ah, ma guarda, ma c'è un gruppo. Ma che strano, infatti non ci avevo mai pensato. Attenzione, vi faccio ridere. E voi non ci crederete, ma 2 anni e mezzo fa ho creato un gruppo di italiani che seguono l'Indycar. E non ci credevo che non ci fosse un gruppo di italiani che seguono l'Indycar. Ma non c'era, l'ho creato io, pazzesco. Boh, vabbè, che cosa curiosa, per dire che in effetti, poi alla fine, tante cose che mi hanno dato di scontate sui social non lo sono. E trovando questo gruppo, ovviamente, ho trovato finalmente un insieme di persone assolutamente infoiate come il sottoscritto, anzi più del sottoscritto addirittura, devo dire, in certi casi, e con cui leggere e anche approfondire delle cose, perché io ammetto che tecnicamente non posso assolutamente paragonarmi a persone come Sal, come Matteo, non
No,
esiste.
come Sal, Matteo tecnicamente sono più o meno come te, però come Sal
Io
sì,
leggo,
tecnicamente
sì.
Ho
so come
combinato non fare
funziona.
falso umile, che lo sappiamo che ne sai a pacchi anche te.
Ma meno, però vabbè, sono folcloristico, io diciamo.
Quindi praticamente che cosa. Io, allora, a parte il fatto che ultimamente parlo sempre dei social, si leggono una marea di stronzate, che veramente sempre le stesse cazzate, le solite massime. Leggevi delle cose degli americani, qualche cosa appunto di qualche pagina americana, ovviamente le pagine della squadra, e vai tutti i vari spin-off, quindi anche tutti coloro che facevano ironia sulla squadra, ma mai in italiano, comunque mai con degli italiani. E questo è stato possibile, quindi, grazie ai social, perché finalmente hanno anche delle cose.
Siamo diventati un social anche noi, abbiamo avuto gli spin-off, anche noi abbiamo avuto gli spin-off, quindi siamo diventati anche noi, a tutti gli effetti siamo diventati un social anche noi, quindi.
Aperto e chiuso parentesi. Sì, perché solo io quello polemico, capito? Adesso
no, no, vabbè.
Qui plagi, qui, vabbè.
Piero, allora... io starei qui ore a parlare con te.
No, tranquillo.
Anzi, vorrei ancora un'altra volta.
Ospite fisso, perché...
Esatto, ospite fisso, esatto. Prossima stagione, i Packers?
Adesso vediamo come si comporta il tight end. Vediamo come si comporta Cook. Partiamo da lì. Io, ripeto, secondo me, vi dico cose che hanno detto anche Reduni. Cioè, quest'anno cosa è mancato alla squadra? Sicuramente precisione, che cosa, lo sappiamo tutti. Che cosa è mancato? Perché è mancata precisione? Ecco, quello è un discorso diverso, perché bisognerebbe, parlavamo proprio con Sala una volta, ci siamo visti, e fateli voi questi schemi, non è mica facile, ragazzi. Io sono totalmente d'accordo con lui, perché non è così facile, tutti quanti vedono queste azioni, sembra una semplicità incredibile, prendi, lancio, sì, semplice, vazzi in campo, non è così
semplice. Ha fatto non prendere quello libero, ma come ha fatto a non bloccare quell'altro? Sbagliato
questi cazzi. Devi essere quello che lancia e quello libero, quindi a maggior ragione, quando ti vedi delle cose come le Hail Mary, signore, ma cos'è quella roba lì? Io mi ricordo e dice, ma come cazzo ha fatto? Quando ha fatto? Perché lui comunque Roger dall'altra parte l'ha presa. Quindi, insomma, sono tutte situazioni. Non parliamo poi della vittoria su Chicago l'anno scorso, quando, quel famoso meme, anche quando faccio fumble. Bellissimo, meraviglioso. Quest'anno la difesa c'è sempre stata, non si può dire niente. Mi dispiace il fatto, la cosa che non ho capito, e lì ci sono stati tutti quei scandali, presunti scandali sugli steroidi, cazzate varie, lasciamo stare, non cose che non mi sembra abbastanza lasciare il tempo che provano, però in effetti io ho lasciato la squadra in un certo momento in cui erano, ricordo bene, 5-0, prima del ricordo bene? Dopo cosa è successo? Allora, ripeto, io credo, non credo che le varie difese siano adeguate al nostro attacco, non credo che improvvisamente siano diventati dei brocchi, no, è successo qualcosa che probabilmente è difficilmente spiegabile dall'esterno, non so dirvi esattamente cosa, però una cosa sicura per il prossimo anno qual è? Mancava un tight end, mancava. Cioè, povero Jermichael Finley che mi si è infortunato davanti agli occhi, nessuno in quel momento ha capito la gravità dell'infortunio, anche quella cosa lì. Vabbè, probabilmente non saremo a parlare di queste cose adesso, però Thompson ha fatto una mossa giusta, Thompson è un altro che io faccio fatica ad amare, proprio perché io sono di quelli che vorrebbe comunque la free agency, una, due, vabbè ho capito, ne sbagli una, sei pieno di soldi, hai un sacco di cap, che cazzo te ne frega, e invece ha sempre ragione lui, cazzo ma me... Io, questo è un altro mostro, è vero, forse il vero mostro che c'è dietro, perché veramente non ne sbaglia una. Allora mi fido, a questo punto, come tante volte capita nella vita, non sono d'accordo, però mi fido, e alla fine mi dà ragione, gli devo dare ragione. Bravo, bravissimo, niente da dire, hanno rinforzato la squadra, per quello che ne posso capire io, ripeto, di prospect, molto poco, hanno rinforzato la squadra e hanno fatto l'acquisizione giusta. È a posto fisicamente Cook? Ho letto cose che non mi fanno sicuramente tranquillizzare.
Non dovrebbe essere niente di grave, dai.
Sì, no, ma infatti. Però sono quelle cose che, vabbè, fosse andato in Italia ovviamente tutti quanti avrebbero strumentalizzato regola d'arte, fortunatamente stiamo parlando di sport americano, per fortuna. Dall'altra parte, Lecce...
Guarda che c'è gente che dice che dice che falsifichiamo gli injury report per pagare meno i giocatori, e quindi no, non pensare che le tue cose siano
purtroppo le persone italiano che parla di sport americani non sempre valisce come noi, come in questo caso.
Infatti. E abbiamo Eddie Lacy Magro, finalmente. Come si faceva a non vedere che... Allora, non voglio dire poi, io lo capisco perché anch'io sono sovrappeso, quindi come la metà degli italiani, quindi molto tranquillo. Però, d'altra parte, visto, ripeto, avevo avuto la fortuna di vederlo dal vivo, aveva due prosciutti, ma non è che aveva solo le gambe.
Erano muscoli.
Anche io lo dico a tutti.
è un culo da sposa, non era Musco, è un culo da sposa, è un culo così. Ma infatti, guarda caso, adesso non ce l'ha più, non si sa cosa sia successo, non so, c'è stato un programma, per... a me fa ridere quelli che parlavano appunto del fatto che fosse ingrassato così senza motivo, a furia di hamburger e Rapoldo, no, infatti sono contento che Rogers l'abbia sempre difeso, dicendo voi non sapete un cazzo cosa state a parlare, queste cose, ha fatto
beh, è, giusto
bene,
che è giusto che all'esterno vengano sempre difesi, poi i panni sporchi li lavino dentro tra di loro, all'esterno
esatto. So. Anche perché cosa fai durante la stagione? Cosa fai da mangiare durante la stagione? Cioè,
assolutamente
pazzo.
No.
Quindi allora...
Quindi record dei Green Bay. Record.
Quest'anno, visto anche il calendario, 12-4 tranquilli proprio. Tranquilli.
E che poi?
Che consente chiaramente di poter... 12-4 normalmente nella nostra division significa titolo. Quindi 13-3 ancora meglio. Quindi, diciamo, viene concedo una quarta persa, va. Quindi, adesso mi calendario memoria non me lo ricordo, però è abbastanza favorevole. E anche questa cosa non è che è sempre un grandissimo vantaggio, perché poi ti dico, anche il bye, anche quest'anno, se mi ricordo bene, arriva quasi subito. Quindi,
sì, al quarto e alla quinta.
Vale. Esatto, anche questa è una cosa, esatto, questa è una cosa che io non mi sono sempre reso conto che ha cambiato, ma in generale non solo perché beh, ovviamente anche il momentum delle squadre, quindi
beh, sì.
C'è veramente un pre e un post buy, un po' come il pre e il post star game nel basket, è la stessa cosa. Io spero bene, ripeto, io mi auguro un 12-4 tranquillo, possibilmente un 13-3, e i mezzi ci sono. Non porto sfiga, quindi ho un buon record, quindi,
beh guarda, tu non sai le mie, tu, se non ci ascolti non sai le mie previsioni, quindi meglio che non te le dica, ok? E poi i playoff?
Titolo di division sicuramente, e poi dipende come so, come c'è, cosa c'è dall'altra parte. Nell'NFC non, come dire, allora, tutte le previsioni della vigilia, ma questo lo dico proprio in modo molto, proprio da cazzone quale sono, le previsioni della vigilia sostanzialmente, ma sono bravi quelli che li prendono, ma cazzo se sono bravi, perché veramente è difficile capire come cambia la squadra, è difficile capire come, cosa ha puntato realmente nell'anno precedente la squadra, ha tirato a arrivare ultimo, comunque nelle posizioni basi per fare una buona scelta, ha fatto un buon draft, bene, le scelte del buon draft sono poi i risultati effettivamente tali, bene. È complicatissimo e infatti non ci prende quasi nessuno, diciamo la verità, perché poi quando si parte a settembre non ci prende mai nessuno proprio mediamente, infatti quasi tutte le previsioni degli analisti lasciano il tempo che trovano, però che cosa, sicuramente hai dei parametri di confronto, quindi per noi tante squadre si sono rinnovate tantissimo negli ultimi 2-3 anni e possono aspirare a fare qualcosa di più di quello che hanno fatto appunto anche l'anno scorso. Lo spazio c'è, cioè ricordiamoci com'è andato, cos'è successo l'anno scorso nella Road to Super Bowl. È possibile andarci, non è impossibile. Cioè, sarà vinto Denver quest'anno.
Spesso e volentieri si perde un sacco di tempo a parlare della forza della squadra rispetto a quella degli avversari, eccetera, ma poi quando sei lì, playoff, partita secca, il culo la fa da padrone. Anche
Arizona. No, porco. Caleva forti e per amor del cielo, però stava randellando, cioè a rischio che li randellassimo veramente, ed è andata, e alla fine come previsto è andata a Carolina al Super Bowl, Carolina che ha fatto la figura da newcomer, ovviamente era evidente che finiva così, era chiaro, era scritto, un povero Cam Newton sembrava un pesce fuor d'acqua, appena la vedi subito la squadra che va al Super Bowl si caga addosso, lo vedi subito, immediato. Come ha fatto a vincere Denver? Perché davanti non aveva più Carolina della regular season, aveva una squadra che non sapeva più che pesci pigliare, appena sceso in campo si era scordato tutto, si sono cagati addosso. Lì l'esperienza fa la differenza, quindi anche un cazzone come Peyton Manning, che proprio come botta di culo, proprio grande come una casa, è riuscito a portarsi a casa l'altro anello, bravo lui, bravissimo, anche se ha fatto schifo, però va bene uguale. Quindi non è difficile arrivare al Super Bowl, è difficile capire se effettivamente tutto quanto, penso è possibile capire che tutto quanto andrà nel verso giusto, perché se contiamo tutte le sacrosante volte, io personalmente in questi 20 anni ne abbiamo disputati 3, giusto? Ricordo bene? Sì, bene. Ne abbiamo disputati 3, ma quanti ne potevamo disputare, veramente? Cioè, che la squadra di Aaron Rodgers sia andata solo una volta al Super Bowl, per fortuna vincendolo, è strano, è perlomeno molto strano. Non voglio fare, ripeto, il dietrologista italiano, italiano mafioso, no, però doveva, veramente la squadra poteva fare, poteva succedere quel quid in più. Il colpevole di questo quid in più? Beh, io no, io devo McCarthy.
Cioè, non so, aia, attenzione,
non sopporto Bombolotto, non sopporto, mi spiace. Io da quando buttava i challenge per far vedere che prendeva lui, no, ma non voglio dire a caso, era una sua strategia per elevare la tensione dalla squadra e portarla su di sé, però sprecava un challenge. Allora è chiaro che faccio sempre paragoni col basket, perché per certi versi questo è molto simile. Nel basket fai prendere un tecnico, ti fai cazzare fuori, vuoi dare una scossa alla squadra, bene, è una regular season di 81 partite, porca troia, mi ricordo adesso ne hanno allargato, comunque mi sembrava 81, e dall'altra parte puoi anche perderne una, che comunque magari hai anche già pensato di perdere, perché tante volte sei nei tour in trasferta e una fai fatica, fai dei back-to-back con due squadre forti, magari, insomma, c'è una strategia diversa, ci provi, ma c'è una strategia diversa. Non puoi sprecare neanche una partita nell'NFL. E questo è Bombolotto e scazzava tutto, cioè non ne prendeva una. Conversione da due? Ne parliamo? No, meglio di no, ragazzi, vi prego. Povero Bostic, io veramente mi sono sentito, io quando ho visto povero Bostic, perché? Perché? Ma non perché, come abbiamo detto tutti, perché ha provato a prendere, no, perché c'era lui, perché era lì, perché sappiamo che questo sì, è una decisione del team degli allenatori. Allora, uno così, in una situazione del genere, è impresentabile. Poi, ripeto, poverino, poteva prendere e diventare la partita, diciamo le cose come adesso, di la gag, va detto anche questo. Però sono tutte situazioni che, secondo me, il coaching staff poteva in qualche modo, e parlo del coaching staff, dell'attacco, di lui sostanzialmente, e del coaching staff dei special team. Special team che, secondo me, adesso si stanno finalmente riavendo e tornando allo splendore, appunto, della prima era Favre, perché comunque una delle cose più belle che c'era in quel momento erano i nostri special team. Non avevamo un cazzo, magari comunque facevamo fatica in altri reparti, a seconda degli anni, però i nostri special team erano fantastici. Io mi ricordo sempre un evento che faccio fatica a collegare alla partita precisa, però mi ricordo un fake punt trasformato in field goal, trasformato in touchdown, che è una delle cose, una delle tante cose, cazzo, ma si possono fare queste cose qua? Madonna! quindi comunque, insomma, positivo, io sono positivo, sono fiducioso, non si può, non si ferma la striscia positiva dei playoff, c'è possibilità. Credo sia possibile fare di nuovo il grande ballo, come dicono i cronisti italiani.
E per quanto riguarda invece la tua presenza al Lambo, hai già pensato intanto se andarci e quando?
Quest'anno non riesco ad andare al Lambo, quest'anno non ce la faccio, quest'anno sarà ogni tanto capita, se no sarei andato 16 volte in 16 anni, almeno 16, proprio si riesce. Le date non coincidono e mi dedicherò a gufare i Bears allo stadio, all'ex Reliant Stadium di Houston, ovviamente dietro la partita, dietro la panchina dei Texans, con il nostro, si fa per dire, insomma, JJ Watt.
Dai, non è male neanche quello, insomma. Magari per i playoff, che ne sai?
Ecco, il biglietto dei playoff non è semplice, è possibile fare tante cose. Adesso, uno dei grossi vantaggi di questo mondo informatico, di questo mondo tecnologico, è che comunque ti permette di fare cose che fino a ieri l'altro erano assolutamente impensabili. Quindi, ma anche perché non devi avere le persone che ti indirizzano, che ti spronano, che ti dicono come fare. Adesso è molto più facile, puoi fare organizzarti da solo, puoi capire bene come fare organizzare la trasferta, ma se poi un amico ti racconta due cose, meglio, per amor del cielo, però, vedete, però sono cazzi, vedete, playoff. A parte che devi avere la slot, quindi che cosa fai? Devi sapere, devi ipotizzare che quella settimana la squadra giocherà in casa la partita dei playoff. Allora, tu se vuoi comprare un biglietto dei playoff, sostanzialmente, da quel poco che ho potuto vedere, perché poi non mi ci sono applicato più di tanto, perché mediamente febbraio, insomma, gennaio-febbraio, un po' scomodo, anche se la neve e il freddo l'ho visti comunque su, Natale e Capodanno li ho fatti. Praticamente devi un po' organizzarti molto meglio, devi avere molto tempo libero, quindi magari anche un lavoro abbastanza flessibile che ti permette di fare queste cose in modo abbastanza tranquillo. E quindi che devo dire? Magari sarebbe bello, magari anche tutti assieme, col gruppo, ancora più bello. Ci sono i
Eh sì.
biglietti, signori, ci sono, non è che non so, in America si trova tutto, basta
Basta
pagare.
pagare. Bravo.
Basta pagare.
In Dolby Surround.
Basta pagare. Fa piacere appunto vedere tante persone che si appassionano, non si appassionano a tutto tondo. Cioè, ripeto, mi rendo conto che non è una cosa che si può fare sempre, comunque. Però le partite pre-season, i biglietti ti tirano dietro, sinceramente. Quindi costano veramente poco, si trovano tranquillissimi. Dall'altra parte è una partita del pre-season, mi rendo conto, se vuoi muovere per una partita di regular season di cartello, visto che sappiamo appunto che a maggio abbiamo già la schedule, ti devi muovere lì, ti devi muovere a maggio massimo, fine maggio, inizio giugno, ti organizzi, prendi i biglietti, ma prendi l'aereo, puoi prendere anche dopo, perché tanto si trova tranquillamente, alla peggio vai a Chicago, ti fai 3 ore in macchina, non è un problema, sempre sperando che non ci sia il classico nevone, però motivo per il quale appunto i viaggi in pieno inverno, quello fa sempre fatti facendo scalo a Green Bay, facendomi le 24 ore da Bologna a Green Bay in aereo con tre cambi, però si fa, non è un problema, è un piacere.
Guarda, allora è stata una chiacchierata bellissima. Io ti lascerei anche
Grazie.
andare con la promessa però che torni a trovarci magari durante la stagione, così,
Assolutamente.
viaggi permettendo, cose permettendo, perché così insomma parlare con te di football, di tutto ciò che hai visto, che hai vissuto, eccetera, insomma ci vorrebbero 10 puntate probabilmente.
Ma no, ma è tutto qui, eh. In realtà è tutto. Scherzo.
E no, è un piacere sentirti. Per cui io intanto ti ringrazio
Niente, è stato un piacere
e
mio.
ci sentiamo alla prossima, dai.
Volentierissimo. Ciao ciao.
Ok?
Oggi è un onore con noi avere come ospite un grandissimo tifoso di Green Bay e un grandissimo amico, possiamo dirlo, Davide Errani. Ciao Davide.
Ciao
Ciao.
ragazzi, ciao, ciao a tutti. Ciao.
Allora Davide, noi sappiamo che tu sei tifoso di Green Bay e vado dritto al dunque e chiedo perché Green Bay?
Ma io sono sempre stato un grande appassionato di football americano, sin dalle prime volte che lo facevamo vedere in TV in Italia, commentava ancora Flavio Tranquillo, quindi
Quindi
parliamo
Teleview,
proprio,
quindi
sì,
parliamo di Teleview,
parliamo così a
ok.
fine anni 80, inizio anni 90. E sono sempre stato un grande appassionato di football americano e diciamo la scintilla è stata la prima volta che vidi in TV Aaron Rodgers, e lì è stato proprio amore a prima vista perché. Cioè, si vedeva che ha qualcosa di diverso rispetto, almeno ovviamente a mio parere, rispetto agli altri. Comunque, lavorando anche nel mondo dello sport, ti accorgi quando ci sono delle persone che sono diverse, non è difficile da spiegare, però sono proprio, hanno qualcosa dentro che è diverso dagli altri. Quindi dopo da lì ho cominciato a seguirli e poi, insomma, 2 anni fa ho avuto anche la fortuna di andare a Green Bay a vedere una partita e quindi insomma dopo è stato tutto un crescendo.
Quindi tu, diciamo, l'era Favre l'hai vissuta da spettatore neutrale, possiamo
Sì,
dire,
diciamo
quindi.
di sì. Comunque ero sempre molto affascinato dal popolo di Green Bay, nel senso questa città in cui lo stadio è, tra virgolette, anzi senza virgolette, è comunque la costruzione più alta, non ci sono grattacieli, è una città proprio che vive di football 24 ore, quindi è sempre stato affascinato da questa cosa, però diciamo sì, la scintilla me l'ha data Rogers.
Quindi poi cominciamo a dire che abbiamo cominciato dal 2008, diciamo, a seguire
Sì,
con più assiduamente
cioè,
Green Bay, ecco, okay, quindi
sì,
Aaron
esatto.
Rodgers, e quindi hai vissuto la cavalcata del 2010 e poi un
Esatto.
po' di epic fails, ok, un po' di...
Ma quelli sono fondamentali, no? Cioè,
Assolutamente,
ci
beh, ci
sono
stanno anche
stati
quelli,
quelli.
assolutamente sì, altrimenti sarebbe troppo bello, altrimenti non
Esatto.
sarebbe giusto,
Esatto,
ok? Ecco,
esatto.
io sono mezzo assonnato perché ho cercato di vedere gara 4 delle finali delle Finals NBA stanotte e ovviamente la prima volta che c'è stata una finale degna di essere vista della serie ho preso sonno, che però devo ancora recuperare, quindi sono ancora abbastanza rintronato,
Non è stata
ok?
una grandissima finale, cioè ce ne sono state secondo me di
sì, infatti, più belle. Infatti quella di ieri sera forse è stata la prima partita, sì, decente.
Sì. Io l'ho vista stamattina e sì, quella di ieri è stata partita bella, però insomma da finale, forse perché veniamo da Golden State Oklahoma, che è stata una serie clamorosa, e quindi magari forse la finale ci sembra un po' meno bella, però obiettivamente sono state finali più belle, dai.
Ecco, tu hai detto che arrivi dal mondo dello sport, se puoi dirci, ho saltato totalmente questa parte, se puoi dirci un po' cosa fai, chi sei, così presentarti un attimo per chi non ti conosce, ecco.
Ok, volentieri. Niente, io lavoro, ho giocato a calcio, ho fatto il professionista per qualche anno e adesso da 7-8 anni sono manager di Sara Grani, che è anche mia sorella, tennista, e seguo anche altre tenniste. E quindi diciamo lavoro nel mondo del tennis ad abbastanza alto livello e quindi mi occupo di tutto quello che la riguarda e che riguardano ovviamente gli altri miei clienti tennisti dal punto di vista extra tennis, cioè rapporti con gli sponsor, giornali, ufficio stampa, social network, rapporti con la federazione, viaggi, hotel, insomma chi più ne ha più ne metta.
Quindi è abbastanza stimolante.
Cosa che innanzitutto lavori nel mondo dello sport, che insomma è sempre stata la mia grande passione. In più viaggi tantissimo e in più comunque essendo un livello abbastanza alto viaggi anche in posti belli, per cui insomma dai, è una cosa molto bella, molto stimolante, c'è tanto da fare, però insomma mi ritengo, come dicevo prima, fortunato perché poi soprattutto stare nel mondo dello sport con atleti di alto livello è veramente molto molto bello e si impara sempre qualcosa di nuovo.
Hai avuto, visto che hai citato Aaron Rodgers, hai avuto modo di conoscerlo o
no, ma prima o poi lo inviteremo a qualche partita di tennis, io non so se lui sia appassionato o no, però no, ho visto un paio di giocatori dei Giants 4 anni fa che sono venuti, non mi ricordo chi fossero onestamente, sono venuti a US Open a vedere un paio di partite, però altri non ho avuto modo di conoscerli.
Ecco, per caso in questa tua passione per il football americano sei riuscito a coinvolgere anche tua sorella quindi o ancora no?
Cioè quando è a casa che siamo assieme o in giro ogni tanto lo guarda, però lo segue magari soprattutto playoff e Super Bowl, però durante la stagione regolare molto 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 meno di me. Diciamo che se c'è qualcosa di bello o azioni belle su Twitter che capitano, me le fa vedere, così mi dice hai visto questo, hai visto quello, però non è, io sono abbastanza, cioè io sono molto 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 appassionato. Lei le piace, però non è a livello, non è ancora malata come lo siamo.
Ecco, visto che poi tu ci lavori nel mondo dello sport, ok, riesci a fare un confronto tra quello che è Green Bay come franchigia professionistica proprio, della lega più ricca del mondo, dell'NFL, con le altre, con le altre squadre, che siano, che ne so, dai Dallas Cowboys piuttosto che i Los Angeles Lakers piuttosto che i New York Yankees, ecco. Visto che ci lavori.
Beh, guarda, io sono rimasto molto colpito, al di là della franchigia in sé, proprio quando sono andato là, e questo l'ho visto solo a Green Bay, forse perché è una città un po' più piccola delle altre in cui ci sono squadre, che sia poi NBA o baseball o football americano, quello che volete, proprio là si respira la quotidianità, cioè vai in un bar, io sarò andato in 7-8 bar, in tutti i bar c'è il cameriere con la maglietta, o in tutti i bar c'è la maglietta appesa di Favre, di Rodgers o di Nelson, di qualsiasi, cioè proprio addirittura in un ristorante ogni cameriere aveva la sua maglietta personalizzata col suo nome dietro. E adesso ti racconto questa cosa, un aneddoto carino. Nel tragitto per andare dal mio hotel al Lambo non avevo portato niente con i colori di Green Bay perché ho detto là ci saranno 30-40 negozi, compro tutto là così non dovevo portarmi troppa roba dietro. e mi sono preso un cazziatone da una signora di 50-60 anni perché nell'autobus mi ha detto: ma scusa, ma non hai neanche una sciarpa, un berretto? Io ho detto: guarda, sono italiano, adesso vado al negozio, compro, però non volevo, volevo comprare tutto lì, quindi non mi sono portato niente. E mi ha detto: cioè, prossima volta portateli anche nel tragitto dell'autobus perché ci vuole. E questo per farvi capire che là proprio è, cioè, respirano football americano e respirano, sono con la squadra veramente 365 giorni l'anno, cosa che ad esempio a Los Angeles i Lakers, sì, i Lakers, però non è che va in tutti i bar, c'è cioè quello con la maglietta o quello, insomma, la vivono un po' diversamente. A Green Bay ho notato questa cosa e mi ha colpito molto, proprio sono attaccati a, alla squadra, forse perché non hanno altro da fare lì,
non c'è tantissimo da fare. Sinceramente,
però sono veramente, sono, cioè, la seguono veramente nella quotidianità, giorno per giorno, partita per partita, allenamento per allenamento.
Tu hai avuto la possibilità di vedere una, secondo me, una delle più belle partite degli ultimi 4-5 anni che vado a memoria di me, perché hai visto la partita contro Detroit, l'ultima di regular season di ormai due stagioni fa. Okay.
Sì, era, mi sembra fosse il 27 o 28 dicembre del 2014.
Io lo ricordo, che l'ho visto anch'io, è stata una partita clamorosa, secondo me. E lo spirito di vivere quella partita al Lambeau Field, se poi, visto che te lo chiedo perché ci sono, questo è un periodo dove magari tanti del gruppo cominciano a pianificare un eventuale viaggio a Green Bay, e quindi ci chiedono notizie più che altro sui biglietti, ok? Ma chiedono più che altro cosa troveranno lì, perché io ho avuto la fortuna di starci due volte, e se devo raccontare la mia esperienza, la prima è surreale. Quindi sì, è quasi, cioè, non ti rendi conto di essere là, di una cosa che è così distante dal nostro modo di vivere lo sport e dal fatto che tu lo vedi via streaming o lo vedi via pay TV, ok? Quando ti trovi lì è una cosa proprio che è surreale. Infatti l'ho vissuto molto meglio la seconda volta, anche che tra l'altro ero in compagnia, quindi tutto un ente diverso. Quindi se puoi spiegarlo ai nostri pochi affezionati ascoltatori, però...
Beh, intanto vi dico che io ho rischiato seriamente di non arrivare, perché io sono atterrato a Chicago e il volo Francoforte-Chicago, siccome nevicava tantissimo anche a Francoforte, era in clamoroso ritardo e il mio volo era il giorno prima della partita, quindi se mi cancellavano quel volo lì io non riuscivo. Infatti sono arrivato a Chicago a notte fonda, ho preso la macchina che era uno zombie, sono arrivato a Green Bay tipo alle 3, alle 4 di notte. E la partita era, si giocava a mezzogiorno ora locale, mi sembra, le 12:30, sono le 13 ora locale, quindi ho rischiato anche di non arrivare, però ne è valsa veramente la pena. Ma i biglietti, visto che molti vi chiedono, si trovano senza problemi, nel senso che su StubHub o su Ticketmaster o su questi circuiti qui ci sono fino a tipo 2 ore prima della partita. Quindi per i biglietti non ci sono assolutamente problemi. Io sono arrivato a Chicago, poi ho fatto con la macchina attraverso Milwaukee fino a Green Bay, ed è stata un'esperienza incredibile, perché quando entri nello stadio, io sono arrivato là tranquillamente davanti allo stadio 4 ore prima, perché volevo gustare proprio tutto il pre-partita, ed è stato, la cosa più bella è stata vedere lo stadio che si riempiva proprio minuto dopo minuto. È veramente, cioè, uno stadio comunque grande, però raccolto, quindi il pubblico è vicino. Ci sono altri stadi tipo Dallas, o tipo, io sono stato anche a New York a vedere una partita di pre-season, però se sei lontano, non, lì sei proprio vicino, cioè ti fai sentire, si fanno sentire. È veramente un'esperienza, perché secondo me altre franchise così non ce ne sono, e quel pubblico lì, non, come si sente lì non si sente da altre parti, perché proprio è tutto lì vicino, è tutto lì attaccato, nonostante comunque lo stadio sia grande, però è veramente impressionante.
E poi la partita che hai visto è stata una partita della Madonna, appunto. Quindi
partita bellissima, con Rodgers infortunato che è uscito, poi sembrava non dovesse più rientrare, poi invece è rientrato. Quando è rientrato credo abbia fatto, è rientrato credo metà terzo quarto giocando da fermo, ha fatto comunque delle robe allucinanti, perché quella partita lì era per avere la adesso non vorrei dire
è la vittoria della Division, secondo me.
Sì, era la decisiva, cioè se vinceva Detroit, arrivavano anche loro, insomma anche Detroit era, doveva vincere. Quindi era una partita di regular season, ma in realtà era una partita di playoff, perché tutte le due squadre dovevano vincere per arrivare in testa alla loro division.
Poi purtroppo quella stagione è finita con Seattle, che io e Sal abbiamo cominciato questo podcast, diciamo, che se possiamo chiamarlo podcast, parlando dopo Seattle, appunto, ne parliamo nella prima puntata, poi non ne parliamo più.
Così dopo è tutto in discesa.
Esatto. Così dopo... Invece ne parliamo ogni puntata, iniziamo a parlare di puntata. Ecco, ci sono state visioni differenti, contrastanti, colpa di McCarthy, colpa di Rogers, colpa di Bostic, colpa di non so chi, colpa della sfortuna, della sfiga.
Non lo so, secondo come l'hai vista? Cioè, sono anche quelle partite che capitano una volta, cioè una concatenazione di eventi, cioè visti dalla nostra parte così sfigati uno dietro l'altro, cioè ti capita, è difficile che ricapiti, cioè una partita vinta, stravinta e poi rivinta, cioè ovviamente è anche fatica da, secondo me, da dire colpa di uno, è colpa dell'altro, è colpa di della sfiga, cioè è stata una serie di eventi che, cioè, boh, io non me ne ricordo a memoria un'altra partita così chiusa e che cambia così 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 rapidamente in mezzo quarto, perché comunque era finita, dai.
Ecco, per esempio, in altri sport qualcosa di simile che tu abbia memoria è successo, succede ogni tanto, lo so, anche nel tennis, io non me ne intendo per nulla, sinceramente. Però...
a memoria, vabbè, mi posso ricordare di qualche rimonta clamorosa nel basket, però nel basket è comunque diverso, perché essendoci una serie, magari puoi recuperare una partita, però essendoci una serie... Comunque nel basket è difficile che la squadra più forte non vinca, perché al meglio delle 7 partite vuol dire che tu devi essere più forte di un'altra squadra per 4 partite e quindi è difficile che succeda. E mentre nel football, sai, così gara secca, secondo me noi che eravamo più forti e meritavamo di vincere, può succedere anche che e avevamo vinto, può succedere anche che giri storto. Ogni tanto succede nel tennis di rimonte clamorose, però ripeto, anche nel tennis comunque c'è un torneo, quindi comunque devi vincere 6-7 partite per arrivare in fondo. È difficile che uno che vince 6-7 partite le vinca non meritando o perché ha della fortuna. Invece lì ci sono stati proprio episodi, cioè, clamorosi, dai.
Lascia perdere.
quasi irripetibili.
No, e poi è anche il bello dell'NFL, il fatto del scontro diretto, della partita secca, insomma, è molto bello, infatti.
Sì, è bellissimo.
È il bello e il brutto, ovviamente per chi perde è bruttissimo, però è anche il bello del fatto
molto,
poi di una...
È molto affascinante, è chiaro che sei più in balia di eventi... come sono successi in quella partita lì, perché ripeto, se succede nel basket succede una partita, però comunque hai una serie di 7 partite, hai tempo per rimediare, invece lì non c'è.
Certo, assolutamente.
E sei fuori, sei a casa.
Tu hai detto Rogers è il tuo giocatore preferito, ecco, ma no. Hai altri giocatori preferiti o...
No, Rogers su tutti, ma direi Rogers e Nelson su tutti, dai. Sono scelte molto classiche, però insomma sono loro.
Beh, Nelson è diventato classico negli ultimi 2 anni, diciamo. Prima, voglio dire, non era forse tra i più preferiti. Beh, io ho una crush su TJ Lang, per dirti, è che non riesco a trovare la sua jersey da nessuna parte, quindi non riesco a sentire questo mio desiderio di avere la sua maglia.
La roba è fondamentale. Dopo il cassiettone che ho preso
infatti
sul pullman ho dovuto rimediare, ho rimediato poc'anzi con gli interessi.
Io ti faccio un'altra domanda, magari un po' più generale, un po' al di fuori di quello che è magari l'Orbita Packers. E visto che tu hai la possibilità appunto di vivere lo sport a 360 gradi e quindi ti rendi conto di non vivere solo la situazione italiana da cui tu esci, ok? E se riesci a dire in un minuto a diverso modo di vivere lo sport che c'è negli Stati Uniti piuttosto che in Italia, ecco.
Bene, abbiamo avuto la fortuna qualche mese fa di fare una chiacchierata bellissima con Roberto Gotta, che insomma è, credo, in Italia, se non...
Un idolo.
Il mass...
un idolo.
Un idolo. E poi, insomma, comunque uno dei massimi esperti, se non il massimo esperto, credo, di football. E la chiacchierata non verteva su questo, però prima o poi ci siamo arrivati, perché comunque... Vivendo in Italia, io sono anche abbastanza fortunato, nel senso che comunque il tennis è abbastanza lontano da ottiche del mondo del calcio, che poi purtroppo bisogna arrivare sempre lì quando sei in Italia, insomma, quindi di tifosi, di cose che succedono, di moviole, di complotti, di queste cose che ovviamente sono secondo me abbastanza tristi. E quindi mi ritengo abbastanza fortunato perché... il mondo del tennis è comunque abbastanza diverso però insomma la differenza mi sembra abbastanza lampante. Comunque lo spirito che c'è là, e soprattutto secondo me nel football americano, perché è veramente si vede come si picchiano dall'inizio alla fine, però c'è, non ho mai visto episodi di mancanze di rispetto. Adesso poi magari voi avete visto molte più partite di me, mi potete dire no, ma quella partita è successo questo e questo, quello. Però io a memoria non mi ricordo mancanze di rispetto, nonostante veramente si picchino dall'inizio alla fine, però c'è sempre comunque il rispettare l'avversario, veramente il rispetto, prima di tutto secondo me per il gioco, e poi per l'avversario e per tutte le persone che guardano, questo credo sia fondamentalmente la principale differenza che ci sia rispetto, credo sia proprio una questione di mentalità, e là la vivono in maniera diversa ed è fatica dire facciamo come gli americani, oppure cioè non funziona così. Là c'è un'altra mentalità costruita nel tempo, costruita negli anni, che qua secondo me non potrà quasi mai esserci. Spero di sbagliarmi, ma credo sarà fatica.
Io sono stato a vedere quest'anno Seattle e a Green Bay, ok, e sono rimasto comunque, mi immaginavo fosse così, però il fatto che di due tifoserie, perché comunque c'erano molti tifosi di Seattle, ok,
sì.
Andassero allo stadio insieme, andassero a bere insieme, andassero a scherzare insieme, perché poi vuol dire l'episodio brutto, l'episodio capita anche lì, che è molto molto raro, però ovviamente quando capita viene ovviamente enfatizzato qui in Italia, ok, sì, però il fatto di nel prepartita di essere lì, di bere la birra, bere quello, il Bloody Mary, e scherzare scherzare con gli altri avversari, e prendersi in giro un po' per il championship dell'anno prima, è una cosa che qui a me non
sì,
esiste.
Sì,
cioè,
sì. Penso, ah,
che
guarda,
andare a vedere.
Io sono stato a Seattle l'anno scorso, il campionato era già finito perché era a fine febbraio, però era passato quindi non tanto da tutto quello che era successo, e mi è capitato un giorno di andare in giro con la berretta dei Packers, ma non per, cioè, perché avevo quella cioè è stato bello perché, cioè, ti fermavano per sapere, per parlare di football, ecco, diciamo così, ed ero a Seattle, quindi sono andato allo stadio, ovviamente vuoto perché volevo vederlo, però sono andato dentro il negozio, dentro insomma in tanti posti con la bandiera 12 lì fuori, ma cioè ti fermano per parlare di football perché hanno piacere di parlare di football, poi che tu abbia il cappellino di Green Bay, anzi per loro è una cosa bella perché ti puoi confrontare, ti puoi scambiare idee, opinioni, ovviamente ti prendi anche in giro, però insomma
certo, finisce lì. Com'è lo stadio di Seattle, visto che l'hai tirato fuori?
Lo stadio di Seattle io ne ho visti abbastanza di stadi di football, però siccome poi vado in America sempre soprattutto d'estate quando non si gioca, pieni ne ho visti due, il Green Bay e New York. Stadio di Seattle molto bello, ho visto quello di Arizona che è clamoroso.
Bellissimo, è bello?
Bellissimo, bellissimo. E sono riuscito anche a fare un giro dentro nonostante fosse chiuso perché c'era il negozio aperto, dopo mi sono imboscato un attimo e sono riuscito.
Ho fatto l'italiano
ed è quello di Arizona, obiettivamente mi ha molto colpito, a parte che è veramente lontanissimo da Phoenix, cioè quello di New York è lontano perché è New York, però ci arrivi abbastanza bene, quello di Phoenix è veramente lontano da Phoenix, in mezzo veramente a niente, E quello di Seattle invece è bellissimo perché ha lo stadio di baseball letteralmente di fianco, ma proprio di fianco, ed è bello, però è veramente in centro. Ecco, Seattle invece è in centro, in pieno centro, ci sono questi due stadi, uno attaccato all'altro. Fra l'altro, nello stadio di football di Seattle ci gioca anche il calcio.
Sì, vero.
Là è seguitissimo, è veramente molto 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 seguito.
Sta prendendo importanza il calcio comunque. Adesso la Coppa America la stanno giocando, io guardavo le statistiche l'altro giorno e c'era un Messico-Giamaica che dal mio punto di vista sicuramente non è una partita di grande richiamo, giocata al Rose Bowl di Pasadena, ha fatto 80.000 spettatori, vuol dire, forse non era tutte esaurite, ma 80.000 spettatori, ma sono una cifra clamorosa. Vabbè che a Los Angeles sono più messicani che americani, però
magari durante la presidenza Trump non sarà così la faccia.
Ok,
no, sta prendendo piede, secondo me è ancora fortunatamente è ancora molto distante dagli altri sport americani, però obiettivamente sta prendendo molto piede e lo stanno spingendo, però credo Seattle sia veramente una delle società di calcio come pubblico più veramente molto molto seguito.
Vabbè, insomma, erano le magliette più brutte della storia del calcio, erano un verde, tipo, un verde pisello.
Come si chiama la squadra? Seattle
Rounders, mi pare sia.
Toners,
no, Rounders dovrebbe essere. Rounders,
okay. Non mi ricordo. Penso comunque che hanno una maglietta verde acido.
Mamma mia, sì. Se no che i Seahawks, a me piace molto di più quella dei magliette dei Seahawks, però dal punto di vista cromatico, però vabbè, insomma.
Sì, il colore comunque riprende, i colori sono quelli più o meno, sì. Poi il verde nel calcio magari c'è di più, però certo. Il colore è lui.
Torno un po' più al presente, Davide, visto che fra poco sì. i primi OTAs ci sono stati, fra poco ci saranno i mini camp e poi luglio comincerà il training camp. Un pronostico secco sulla stagione di Green Bay.
Adesso non vorrei portare sfiga.
No, ma dopo ti diciamo quello di mio e di Sal, quindi non è un problema. Vai tranquillo.
Io lo vedo bene, onestamente. Poi voi siete molto più esperti di me. Io la vedo bene perché la vedo bene. Comunque Seattle senza Lynch perde tanto, tanto secondo me. Altre squadre, anche Arizona e Carolina l'anno scorso non mi faccio, cioè abbiamo vabbè, anche l'anno scorso la partita abbiamo perso, vabbè.
Lasciamo perdere, per l'amore di Dio.
Però non le vedo più forti, nonostante per dire l'anno scorso tutti dicessero sono molto più forti, sono sia Arizona che Carolina sono più forti. Secondo me no, cioè nel senso sono forti, però non, cioè, mi faceva più paura, mi fa sempre più paura un Tom Brady piuttosto che una squadra come New England, che una squadra come Arizona o Carolina. Secondo me non, io lo sono, vabbè che io poi sono un ottimista di natura, quindi poi adesso è facile essere ottimisti, quindi figurati, però io la vedo bene, sono abbastanza fiducioso. Se Nelson sta bene, insomma l'anno scorso abbiamo fatto comunque tutto l'anno senza Nelson, che insomma non è che si può regalare uno così, quindi io sono molto molto fiducioso.
Guarda, io ho detto...
Noi siamo ugualmente, vai Matt,
di la testa. Io l'ho detto lo dico da gennaio, da febbraio, penso, dimmi se dico una puttanata, Sal. Io ho detto, cioè, per come abbiamo perso le ultime partite dei playoff negli ultimi 7-8 anni, ok, secondo me vinciamo almeno due Super Bowl dei prossimi 4 o 5, perché non è possibile, per il talento che ha questa squadra, per il talento che ha il front office, per il talento che ha anche il coaching staff. Per me ovviamente non sarà il migliore, ma ovviamente ce ne sono molti di peggiori. Questa qua deve per forza vincere due dei prossimi 4 o 5, secondo me. E me la tirerò e forse...
Ah beh, non lo so. Siamo in compagnia.
Ecco,
comunque quindi, che io già, ma perché non sono mai andato e volevo andare l'anno prossimo, il calendario un po' del tennis mi aiuta, ho già opzionato volo per Houston. quindi, ma indipendentemente da come Roma, non perché sono fiducioso, perché è un'esperienza che non essendo mai, non avendola mai fatta, vorrei fare, quindi, quindi poi vediamo insomma se ci saremo oppure ecco. No, però
Houston c'è il prossimo Super Bowl, tanto per chi non lo sapesse, esatto. Quindi ex Reliance Stadium, attuale mi pare Energy Stadium, mi pare sia.
Sì, Energy Stadium.
Energy Stadium, Energy esatto. Stadium.
Tra l'altro, no. Ti racconto questo piccolo aneddoto, che io pensavo, ragazzi, il biglietto del Super Bowl sarà impossibile trovare, a parte che devono ancora uscire, però l'anno scorso poi guardando su StubHub vedevo che insomma costano, però si trovano, ecco diciamo, e il problema è trovare l'hotel, cioè tu guardi, vai adesso su Booking o su qualsiasi altro sito e provi a cercare per quel weekend lì un hotel a Houston, adesso, ma io l'ho cercato 2 mesi fa, e completamente finito, ma completamente, cioè devi stare a 50 km.
Perdonami, e il prezzo del biglietto quanto si aggira? Più
del
o meno?
Super Bowl?
Sì, del Super Bowl.
Ah no, del Super Bowl non l'ho ancora preso perché okay. Non sono ancora usciti.
Okay.
Non so neanche quando escono a livello proprio, cioè sul sito ti dice che ne mettono in vendita pochi, che devi fare un sorteggio così, però quello è il sito ufficiale, poi
certo.
StubHub ci sono, però non so il momento in cui, forse quando inizia, onestamente non lo so quando li mettono fuori disponibili su questi rivenditori online, non so quando, se c'è un giorno preciso oppure se li mettono certo. Fuori un po' alla volta, questo onestamente non lo so, però ripeto, l'anno scorso ci avevo guardato per curiosità e comunque fino a 2 giorni prima c'erano ancora
e si giravano sui $1,000, $1,500 o di più?
No, anche meno, e ovviamente ovviamente farai fatica a trovarne uno dove vedi anche benissimo,
certo,
così. Però sì, no, mi sembrava quelli proprio in piccionaia fossero sui 700-800.
Che per un Super Bowl ci può stare, se c'è la tua squadra poi ancora di più.
Sì, assolutamente, sì, però erano 2 giorni prima, magari se ci guardi un po' prima riesci anche a trovare qualcosa di meglio.
No, tra l'altro una mossa di puntare a Houston potrebbe essere anche una mossa azzeccata già da adesso per quanto riguarda il biglietto aereo, perché io invece il mio pronostico l'ho fatto anch'io, cioè quello che quest'anno vinciamo il quinto. E semplicemente dicevo, l'ultima volta in cui, te che segui anche il basket lo saprai, una squadra NBA ha vinto almeno 70 partite in una stagione, è stata il 96, e alla fine della stagione 96 i Packers hanno vinto il Super Bowl. Era un anno bisestile, quest'anno altra squadra con
70 vittorie,
anno bisestile 2016 e basta.
Già mancamo scritto. Solo noi.
Esatto.
Vabbè, compriamoci prendiamo le misure dell'anello e pensiamo già alla prossima. Vabbè,
esatto. Okay. Esatto.
Se... per caso se va storta stagione cancelliamo la puntata altrimenti... no vabbè, se non sei poi voglio dire, se non sei positivo all'11 giugno appunto, cioè è meglio che non esatto, esatto,
all'11 giugno cominciamo... qualsiasi tifoso di qualsiasi squadra ti dirà secondo me quest'anno abbiamo possibilità.
Beh guarda, a parte che gli americani, cioè, sono proprio ottimisti di natura, io ho i parenti che tifano Lakers, che 2 anni fa quando ero giù che c'era Kobe che era infortunato all'inizio della stagione, che Lakers era una squadra che era comunque era indecente, perché comunque negli ultimi anni è stata una squadra indecente, ma sì, e stanno andando anche discretamente bene proprio all'inizio della stagione. Beh, adesso rientra Kobe, sì, playoff ci andiamo e dopo magari arriviamo alle finals. Ma...
Sì, no, è vero.
Cioè, io ero sconvolto.
Loro sono sempre molto, molto ottimisti, però obiettivamente poi, cioè, come abbiamo visto poi negli ultimi anni, può obiettivamente succedere di tutto, però onestamente io, come dicevo prima, cioè di più, se ti dovessi dire una squadra più forte, farei fatica a trovartela, onestamente. Boh.
Sono totalmente d'accordo. Proprio totalmente d'accordo. Ovviamente
dipende
se non si fa male il 12, fattori. Ovvio, se si fa male il 12, ovvio, cioè, ovvio,
vale
ovvio.
Comunque anche per quasi tutti, cioè,
certo,
tutte, no, ovviamente. Per anche tante altre squadre che si fa male il quarterback, cioè,
assolutamente.
Però se ti dovessi dire c'è una squadra più forte, no.
No, no, sono d'accordo. Sì, no, cioè, non vedo nessuna squadra con cui noi partiremmo sfavoriti proprio in maniera netta. Ecco, quindi...
No, assolutamente. Oh, sì,
anche l'anno scorso è andata come è andata in stagione regolare. Sto parlando delle 10-6, insomma, le vittorie mancate, l'attacco che stentava. Un po' per Nelson, un po' per tutti gli infortuni anche lì in offensiva. Sono cose che comunque non puoi preventivare all'inizio e capita, insomma, può andare così, però in teoria abbiamo già dato da questo punto di vista. Dai.
Sì, sì, no, poi sicuramente conterà molto, per dire, anche la regular season dell'anno scorso è stata, è vero, molto altalenante, però secondo me in uno sport come il football conta molto come arrivi, essendo una partita secca, come arrivi fisicamente preparato poi ai playoff, perché regular season... cioè anche se devi fare la wild card, anche se non fai una regular season spettacolare, però secondo me è molto più importante arrivare pronti per i playoff anche facendo una partita in più, che non è un problema, che fare una regular season da 15-1 e poi alle prime difficoltà. Io sono sempre del parere che, cioè, le difficoltà, almeno un momento di difficoltà in una stagione lo devi superare per arrivare alla vittoria, e quelle squadre che arrivano sempre super lanciate, vedi anche Golden State, ha fatto 73-9, però dopo nei playoff ha dovuto superare il 3-1 con Oklahoma, perché arrivare senza passare nei momenti difficili, poi il primo momento difficile cadi.
Basta vedere i Giants, gli ultimi due Super dei Giants, loro sono arrivati mi pare di 9-7 addirittura forse ai playoff, e poi quel momentum hanno spazzato via tutti quanti alla fine, quindi, tra gli altri anche noi due volte, quindi.
E hanno rovinato la stagione perfetta dei New England Patriots,
che avevano quello che adesso, che fare poi mettere troppe cose positive, secondo me bisogna anche passare attraverso momenti un po' più difficili, perché se no, prima difficoltà, che se non sei pronto ad affrontarle, soprattutto nel football, che è una gara secca, cadi.
Vero, assolutamente vero, assolutamente vero. E Davide, posso farti una domanda?
Sì?
Puoi, cioè, se vuoi non rispondere, non rispondere, ok? Ma più che altro perché ci sei magari dentro e la vivi in maniera diversa, o magari, non lo so, hai un'opinione diversa. Noi, sia io che ascoltiamo qualche podcast americano, ok? Ed è, ovviamente relativo ai Green Bay, e più di uno in particolare, ma più... A me ha lasciato un po' così, si parlava di steroidi, ok?
Ok.
E addirittura dicevano, ma a questo punto, visto che comunque c'è qualcosa, c'è sotto, sicuramente c'è qualcosa sotto, perché non legalizziamo praticamente l'uso degli steroidi, così tutti sono uguali, ok? Io sono rimasto un po' basito, sinceramente.
Ma questo
non lo
è
so
un parere
come
di, un,
sia...
cioè, di uno, di, cioè, di un giornale, cioè di uno addetto di un, ai lavori, diciamo.
È un...
Sì, 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 praticamente... Come può...
È un giornalista, possiamo dire che è un giornalista,
sì, sì, sì.
Perché fa...
È abbastanza
sì.
Allucinante, cioè nel senso... Però vedi, il mondo è vario e quindi io sono poi insomma nel tennis è successo qualcosa di molto clamoroso, di super recente, quindi io sono proprio sempre stato per la tolleranza zero, ma proprio secca, proprio anche senza perdonare. Io obiettivamente in America non so neanche come siano i controlli nel football, non so cosa. Io vedo comunque i controlli nel tennis che sono veramente super, super, super quasi quotidiani, nel senso, tieni conto che nel tennis ogni giocatore c'è un'applicazione che tu ti scarichi dal telefono, perché tu ogni giorno devi dire dove sei. Quindi, e loro possono venire in qualsiasi giorno, ero a Valencia con Sara 3 giorni fa e sono venuti alle 6:30 di mattina, e oltre quindi ai controlli che ti fanno alla fine di ogni partita durante i tornei, tu tutti i giorni devi dire dove sei, perché loro possono venire, ovviamente non vengono tutti i giorni.
Certo. Ma è la, questa è la, tornei, è la TP, questo, nel caso di specie è la TP proprio che fa questi controlli?
È ovviamente un'altra organizzazione, però che lavora per la TP,
okay.
La WTA, che fa questa cosa.
Sì, scusami, giusto.
Quindi io, cioè, il parere di questo giornalista mi sembra abbastanza allucinante. Io ripeto, non so onestamente io come siano i controlli nel... questo forse lo sapete meglio voi di me.
No, io sinceramente non
ho
proprio...
Non so, per esempio, cosa facciano, cosa non facciano. onestamente.
Correggetemi se sbaglio, ma l'organismo mondiale antidoping è la WADA, giusto?
Esatto.
Ecco, io penso che gli sport, le maggiori quattro leghe, insomma, americane, non facciano parte della WADA, di sicuro non la riconosce l'NFL, che fa quindi i controlli
a sé,
suoi, interni, sì.
Ah, ok. Quindi,
sì, fanno un po' controlli a spot, per cui ogni tanto magari beccano qualcuno, ma più delle volte, soprattutto per gli offensive linemen, i controlli sono molto blandi, li dicono in anticipo quando li fanno, quindi sostanzialmente non è legalizzato l'utilizzo degli steroidi, ma è come se lo fosse.
Ho capito.
Infatti si vedono giocatori che ne so, pesano 350 pounds quando giocano, dopo sei mesi si smettono di giocare, si sgonfiano completamente.
È chiaro che poi ogni lega ragiona a modo suo. Io, ripeto, sono sempre stato per, ma come credo la maggior parte, poi è chiaro che lì è un discorso un po' diverso, però bisognerebbe esserci dentro. Io non sapevo, ecco, questa cosa che mi hai detto tu adesso, che la WADA non fosse riconosciuta dal... non lo sapevo, quindi l'ho imparato adesso. Io vedo, ti posso dire l'esperienza mia, però è una esperienza che riguarda il tennis, quindi è completamente un altro sport, che sono molto, molto, molto controllati e sono molto, molto, molto rigidi, quindi... secondo me dovrebbe essere così in tutti gli sport. Poi,
ecco, quindi non so se lo puoi dire, però possiamo dire che la Sharapova era colpevole?
Lei ha provato a giustificarsi? Cioè, non è questione di essere colpevole, no, non decido io. Però, insomma, è uscito il ricettario in cui il dottore le diceva di prendere il famoso Meldonium prima di ogni partita e di raddoppiare le dosi nelle partite importanti. Quindi partendo da questa cosa, lei ha detto che lo prendeva per il diabete.
Perché, come si sa, il diabete prima delle partite importanti aumenta.
si vede che ne aumentava il diabete prima delle partite importanti, non so. Dopo lì è chiaro che è fatica anche esporsi troppo, perché poi ovviamente sono cose in mano ad organi preposti a decidere, discutere, prendere decisioni, e non sono mai facili. Però io, cioè, ripeto, sono del parere che chi sbaglia deve pagare. E assolutamente non vedo altre soluzioni, perché poi alla fine, se inizi a dire ma magari questo sì, ma magari questo no, cioè dopo lì non ci stai più dietro, anche perché la WADA fa un grande lavoro, però è fatica che stia al passo con tutte le medicine che escono, e quindi è chiaro che arriva sempre un po' indifferita rispetto a tutte le medicine, perché insomma controllare tutte le medicine, dire questa puoi prenderla, questa non puoi prenderla, non è semplice. E quindi se si comincia a dire ma questo forse magari sì o questo perché no, dopo lì entri in un mondo, che una spirale che non esci più. Questo è il mio parere, ovviamente, poi insomma.
Ah, certo, ma
ce
poi
ne
adesso...
saranno di più autorevoli.
Adesso è abbastanza allucinante la cosa per cui i controlli antidoping possono essere effettuati anche a distanza di anni dal ritiro dei campioni, diciamo. Per cui si è visto, come mi pare ci sia stato un caso anche di recente per Londra 2012.
E anche per Pechino 2008 addirittura, mi pare, se parlasse.
Cioè, fondamentalmente atleti che erano risultati puliti ai controlli fatti anni prima, anni dopo con gli avanzamenti tecnologici sono risultati dopati anche loro, per cui è proprio un mondo...
Ma al di là di tutto, secondo me, adesso ti parlo per esperienza personale, al di là del squalifiche, cosa fare, lasciare a Pova, adesso parliamo un attimo del discorso lì che mi avete chiesto della Sharapova, al di là del colpevole, non colpevole, non ha fatto niente, la Sara ha giocato una finale slam a Parigi nel 2012, sì, contro la Sharapova, e l'ha persa. Ora, se sei la Williams e giochi 30 finali slam, dici vabbè, ok, hanno preso la Sharapova, bene. Però ma io invito ogni tanto, anche parlo con i miei amici, cioè, magari prima di andare a letto, pensate due minuti al fatto che una che ha fatto una finale slam, e spero ne faccia altre, ma magari c'è possibilità che non ne faccia più, ha perso la finale slam con una che è risultata poi positiva a un controllo antidoping. Non è facile da... da digerire, onestamente. Sì. Non è facile. Poi magari la sera dopo sicuramente prendevo una medicina che si poteva prendere, che è tutto quello che volevo. Però, cioè, ti rimane un po' l'amaro in bocca vedendo poi, soprattutto io dall'interno, tutti i sacrifici che uno fa per arrivare a certi livelli, soprattutto quando capita a una tennista che comunque assieme alla Williams ha rappresentato un po' il tennis femminile in questi anni, cioè è un po' una sconfitta per tutto lo sport, al di là del semplice fatto in sé, secondo me.
Chiacchiera da bar, Davide, io sono totalmente strano, tutto il tennis lo seguo poco, ma Serena Williams è un mostro proprio.
No, Serena Williams è la più forte di tutti.
Ah, no, ok.
E se tu la vedi, io ho avuto occasione di vederla, è chiaro che fisicamente è imponente, ma è molto più femminile di quello che uno crede. Perché sì, è vero, è imponente, però comunque se tu la vedi, io l'ho vista in occasioni di gala o di cene in cui doveva ritirare premi così, se tu la vedi vestita da sera, è veramente, è molto 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 più femminile di quello che, chiaro che vedendola sempre con roba attillata o completini o così, può dare quell'impressione, però è molto molto più femminile di quello che si possa pensare.
Ero curioso del fatto, adesso non so se si pronuncia i Wozniacki.
Sì.
Dicevano che uscisse con J.J. Watt, tu ne sai qualcosa?
Avevo letto, però non ho, lui non l'ho mai visto a tornei. Quindi non so se era una cosa sicuramente recente, perché Wozniacki è stata, cioè si era quasi praticamente sposata con Rory McIlroy, il golfista, poi lui era tipo due giorni prima ha deciso di cambiare, quindi quindi avevo letto qualcosa, cos'è, l'anno scorso?
Sì, durante la scorsa stagione, qualcosa del genere.
Avevo letto anch'io qualcosa, però non so se è una cosa che, uno, se va ancora avanti, e due, io comunque lui in giro per tornei, sai, comunque capita di vedere fidanzati famosi o così in giro per tornei, lui ovviamente non l'ho mai visto, quindi non... Avevo letto anch'io, però non so dirti con certezza se è vero oppure no.
Cavolo, abbiamo divagato di brutto, siamo arrivati al
top. Ti faccio l'ultima domanda che non c'entra assolutamente niente con Green Bay, e visto che tu ne hai visti sicuramente tantissimi di personaggi importanti, famosi del mondo dello sport, chi a tu per tu ti ha fatto la maggiore impressione? Cioè, impressione nel senso ti ha dato più i classici cheers, come si dice in America, quindi.
Ci dovrei pensare bene. Guarda, io ho avuto fortuna prima quando parlavamo di Rogers, che ti dicevo ha quel qualcosa, quel carisma, quella cosa che è diverso dagli altri. Ecco, un altro che mi ha fatto la stessa impressione è stata Pau Gasol. E nonostante sia comunque un super personaggio, a parte l'umiltà, e secondo me quando arrivi a quei livelli lì, se sei un così grande giocatore, ma adesso parlo di tutti gli sport, sarà così anche nel football secondo me, anche se lì non ne conosco personalmente, non ho avuto mai modo di incontrarne, sono tutte persone molto umili, molto serene, e ecco, Gasol mi ha dato la stessa impressione di Rodgers, cioè quando ti passa di fianco, quando ci fai anche solo due chiacchiere, è qualcosa di diverso.
Ok.
Figata. Beh,
grazie mille Davide, veramente di tutto quanto. Abbiamo divagato, abbiamo fatto quasi un'ora.
Infatti ho visto, ma è stato molto...
No. Piacere è stato nostro, sicuramente. Quindi, piacere è stato sicuramente nostro, ecco.
Quando volete,
quindi grazie
mille. Sempre
non dirlo, che noi ti ascoltiamo.
Prendiamo in parola.
Quando non sono via, molto volentieri, molto volentieri.
Grazie mille, veramente, grazie. Grazie mille. Grazie anche a te.
Ciao,
grazie.
Ciao.
Ecco, a me sono piaciuti entrambi tantissimo, bellissimi da ascoltare e da parlarci insieme. È venuta una puntata più lunga del solito, molto più lunga del solito. Io ti ringrazio, Sara, come sempre, perché se non ci fossi te non ci sarebbe IPFN.
Okay. A volte anche quando ci sono non c'è il PFN perché non lo registro, sempre per rigirare...
No, vabbè, però se non ci fosse, non ci sarebbe il PFN, guarda, quindi c'è Champerta. Non è ruffianaggine, quindi però...
Comunque, speriamo che vi sia piaciuta questa puntata strana, speciale, lunghissima, ma comunque interessantissima, non per quello che abbiamo detto noi, ma per quello che ci hanno detto i nostri graditissimi e interessantissimi ospiti. E noi ci sentiamo prossimamente, sempre come al solito, quando cazzo ci pare, e basta così, cosa dici?
Ciao, Sal!
Ciao, go, pack, go!
Sempre, comunque. Get your grills ready, cause we could be cooking some brats. When it comes to Green Bay, homie, we do this a lot. Whether it's summertime hot or 30 below, stadium stands iced over 4 to 5 feet of snow. We go, cause we ain't feeling that cold. I'll take my shirt off and bear it for the green and the gold. Get out my chest paint, the best the rest stink. The brew I'm drinking keep me warmer, but my breath stink. Hardcore fans, we ain't no kind of soda. Man, you can take your weak stats back to Minnesota. Ain't got the Metrodome, but you know it's all good. The Packers having that season you thought your team should. It didn't fall through, but now we on the top. A little Green Bay Pack rap and hard rock. Gotta represent that one team that do it best. Any questions, take a look at the G that's on my chest. Let's get the stadium rocking, people stand your feet. And the game wouldn't be the same without the Lambo League. We got the greatest fans, man, we own the team. In every single Sunday, we sporting gold and green. Got all my Charles Woodson jersey, cause I rap the best. I gotta give it up for the old vets and pay my respect to Jim Taylor, Max McGee, and yes, you bet I love Sterling Shaw. Hey, yo, who was that Brett guy? From 60s to 80s, the future and the present day. Green Bay's a real deal, we never go fade away. Rodgers popping, we'll be seeing victory. Green Bay, baby, forever remaining history.
Choose to cheer. Go Pack!